A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Bentrovati cari ascoltatori e cari ascoltatrici, un buongiorno da Sara Milanese. Questa è A come Africa, è ormai la seconda stagione che vede infatti il giovedì, giorno del nostro appuntamento con il continente africano. Da quando abbiamo ripreso la trasmissione in questa stagione, ormai un paio di mesi, abbiamo spesso parlato di elezioni. Forse ricorderete il Malawi a fine settembre e ancora un paio di settimane fa la Costa d'Avorio con la riconferma del presidente uscente Alassane Ouattara. Ecco, nei giorni scorsi si è votato anche, e queste elezioni hanno fatto molto rumore, in Tanzania e in Camerun. Due paesi molto diversi, anche geograficamente lontani, uno in Africa orientale e uno in Africa occidentale, che sono però stati accomunati in questa particolare tornata elettorale dalla conferma del presidente uscente e da tensioni e disordini di piazza. Ecco, di Tanzania torneremo a parlare, speriamo presto. Oggi però invece ci dedichiamo soprattutto al Camerun, ci andiamo con un brano.
Est-ce que tu connais la dernière capucha?
Le retour de papa à la bureau.
Ah ouais, opération éperchée.
C'est ça qui dit la vérité.
Papa, la bureau, il a cru au DJ, on dit quoi, moi, dans ça.
Constitution Constipé è il brano che sentite in sottofondo, è un classico di Lapiro de Mbanga, un cantante camerunese di grande successo ma anche un contestatore e che per questo è finito anche in prigione. È morto questo cantante nel 2014, la sua opera resta attuale, figuratevi che quindi già più di 10 anni fa questo brano, Constitution Constipé, era rivolto a Paul Biya, presidente 92enne che è appena stato eletto per il suo 8º mandato presidenziale. Ecco, la conferma ufficiale della vittoria di Biya è arrivata qualche giorno fa, ha causato manifestazioni di piazza, scontri con la polizia. Vedo da un'agenzia recente di ieri che si parla ufficialmente di almeno 48 civili uccisi, non è chiaro chiaramente se questo è però il dato corretto perché è stato fornito dalle istituzioni. A manifestare in piazza contro Biya sono soprattutto i sostenitori del candidato che gli ha conteso in questa occasione la presidenza, che è un suo ex collaboratore, Issa Chiroma Bakari, che in un primo momento si era dichiarato vincitore, poi ha affermato che non lascerà la battaglia politica. Nelle scorse ore si era diffusa la notizia che si sarebbe ora rifugiato in Nigeria, probabilmente perché teme anche per la sua incolumità. In ogni caso ha chiesto ai suoi sostenitori di lanciare un lockdown nazionale di 3 giorni a partire da lunedì. Quella quindi in corso in Camerun è una situazione piuttosto complessa. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza e lo facciamo grazie al nostro ospite in diretta, Filippo Scamacca del Murgo, ambasciatore emerito appena rientrato proprio dal Camerun. Grazie per essere nostro ospite e buongiorno.
Buongiorno Sara e buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
È un vero...
Grazie di fare affidamento ad un diplomatico, a volte i diplomatici dicono anche la verità.
Beh, noi ci fidiamo, insomma, ci contiamo e quello di cui abbiamo bisogno è anche un aiuto, insomma, a capire questa situazione. Io le chiederei di partire dalla figura di Paul Biya. L'abbiamo descritto, lo sentiamo descrivere come un dinosauro, no, della politica africana. È il presidente più anziano e più longevo forse in questo momento nel continente. E, ecco, lei che ha avuto occasione di lavorare proprio in Camerun e che lo conosce così bene, e chi è questo presidente e che legame ha oggi con i cittadini del Camerun?
Ma Paul Biya credo che è una figura che se la si può capire solo se la si inquadra in un contesto camerunese. Non bisogna mai dimenticare che questo paese, che è indipendente dal 1960, aveva tutti gli ingredienti per un enorme fallimento, un territorio grande ma non enorme, 250 etnie, dei confini che sono stati disegnati dai colonizzatori, che non aveva mai avuto all'interno di quei confini una storia di paese unificato. Biya, ma senz'altro insieme al suo predecessore, concorso a rafforzare e a creare questa nazione, uno Stato, ha evitato le guerre. Ci sono state dei pericoli che ce ne fossero e ha spesso promosso delle posizioni sagge e lungimiranti, ma per costruire questa nazione composita ha dovuto far usare il manuale Cencelli, cioè associare tutti questi popoli, le loro elite, all'esercizio del potere. E la meccanica consociativa, lo sappiamo molto bene in Italia, ha i suoi limiti, perché fino a che punto l'esigenza di tenere assieme questo sistema ha la prevalenza rispetto all'esigenza di fissare priorità di sviluppo, di verificare che esse siano veramente rispettate e portate avanti. Questo purtroppo è uno degli aspetti molto negativi che ha concorso a ridurre la popolarità del presidente. L'altro aspetto è il suo invecchiamento. Lei l'ha notato effettivamente, soprattutto perché quello è un sistema presidenziale dove il presidente ha moltissimi compiti, moltissime responsabilità. È stato visto da alcune persone, da alcuni colleghi, il Nunzio e anche altri, e l'hanno trovato in buono stato, ma nella routine fino a che punto è in grado? In realtà questo viviamo un momento molto difficile.
Ecco, stava proprio sottolineando fino a che punto è in grado effettivamente, ha un entourage che lo accompagna ormai da diversi mandati, per quanto insomma ci siano, come ci raccontava, delle conferme sul suo diciamo così stato di salute. Sappiamo che per ampi periodi dell'anno poi è all'estero in alcune cliniche, anche a passare dei periodi lontani, quindi anche dal paese. Ci sono sicuramente delle altre figure, no, del suo governo che sono figure da considerare in grado di portare avanti la gestione e il controllo del paese mentre lui non è presente.
Ma certamente lui non può che delegare, e c'è una cerchia di suoi diretti collaboratori alla presidenza e ci sono anche vari ministri, ma poi anche in Africa non è detto che quelli che hanno il potere ufficiale sono quelli che veramente comandano. Ci sono, il discorso è molto molto complesso e non è forse, non credo che abbiamo molto il tempo per discutere su questo, però quello che è essenziale in Camerun è che il presidente deve dare dei messaggi, li darà, sono molto fiducioso al paese, perché ha bisogno soprattutto di un ringiovanimento della sua classe dirigente. Alcuni collaboratori del presidente, nella scala gerarchica delle autorità, ci sono alcune persone veramente malate, quasi non più in grado di svolgere l'incarico, per esempio il presidente del Senato, che è quello destinato a succedergli se ci fossero delle vacanze al potere, lo stesso presidente dell'Assemblea nazionale in una recente occasione ha dato mostra di non capire dove si trovasse, eppure parlava in pubblico e diceva cose incoerenti. Questa è una delle difficoltà del sistema attuale. E quello che purtroppo accade è che molti camerunesi credono, percepiscono che questo leader dell'opposizione, che incredibilmente ha preso tanti voti, dico incredibilmente perché gli oppositori erano 11 e non c'è stato un accordo per designarne uno, sono stati i camerunesi che si sono lasciati convincere da questo Ciroma, non tutti ovviamente, ma molti, è difficile sapere quanti, ma il problema è che c'è una percezione di una vasta fascia dei camerunesi che crede che il vincitore sia lui, soprattutto perché esprime una prospettiva di cambiamento.
Ecco, cambiamento non di ringiovanimento, come diceva lei, perché anche Ciroma è ultra settantenne, se non sbaglio, quindi per un paese che, come tanti altri paesi africani, ha un'età media sotto i 20 anni, chiaramente è un elemento purtroppo che ancora va a pesare, no, sulla possibilità di esprimersi di una popolazione così giovane. Lei sottolineava, ed è evidente anche, che un mandato così lungo comunque come quello di Biya ha garantito al paese una certa stabilità. Restano però, no, anche ancora delle fasce di popolazione in estrema difficoltà e ci sarebbero degli ampi margini di crescita su tanti fronti. Quale secondo lei potrebbe essere identificata come la o le priorità, insomma, da affrontare a livello sociale?
Guardi, il discorso sarebbe lungo di elencare le cose che non vanno: la povertà, la mancanza di acqua potabile, le strade degradate, le aree urbane che sono veramente un inferno, i bambini di strada, ma il problema principale sono i fattori di rinnovamento, le riforme che sono essenziali. E purtroppo in questi ultimi 4 anni non ce ne sono state tante, ci sono state alcune cose, per esempio si è avanzati sul fronte della decentralizzazione, di certi meccanismi più moderni e tracciabili di pagamento per lottare contro la corruzione, ma poi alla fine si tratta di poche cose. Il paese ha bisogno di un indirizzo, di priorità, di un arbitraggio tra gruppi ha bisogno di migliorare soprattutto la governance, perché è proprio quella che favorisce e rende possibili gli investimenti. I camerunesi hanno comunque due fattori, secondo me, molto importanti. Uno è il settore privato, che è dinamico e riesce, anche se è soffocato dallo Stato, a fare degli investimenti, e che tra l'altro guarda molto all'Italia. E poi l'altro aspetto credo che sono le chiese, tra cui la Chiesa Cattolica, che in questa crisi ha mostrato una grandissima unità, inedita, diciamo, perché spesso non è molto unita, ma in realtà in questa fase lo è. E queste due forze penso che siano molto, molto, molto incoraggianti per la prospettiva di una uscita da questa crisi, perché, ripeto, non è tanto l'età del presidente, ma guardate che gli africani verso le persone anziane sono le venerano, hanno una specie di fiducia istintiva verso le persone che hanno l'età. Però ovviamente molti capiscono e credono che sia necessario avere delle risposte diverse che la politica non ha saputo esprimere, purtroppo.
Assolutamente, direi che ci sono sicuramente degli elementi culturali, ma poi l'età anagrafica e anche l'ostinazione a restare al potere, no? Perché comunque un ottavo mandato indica anche la mancanza di volontà di cercare un delfino, insomma, un successore. Ecco, questi sono elementi che chiaramente pesano anche sul giudizio, no, dello stato di democrazia di un paese.
Per là lei mi porta in un campo dove, pur essendo un ambasciatore, come le diceva, emerito, non più in servizio.
Allora la riporto invece su un altro campo. Chiaramente non possiamo fare grandi previsioni, però io le chiederei un'idea, una prospettiva. Giustamente sottolineava come gli elementi di incertezza siano tanti. Ci raccontava anche che comunque Ciroma ha un certo seguito, questa sua proposta quindi di iniziare da lunedì una grande protesta. Secondo lei può avere le gambe, cioè queste manifestazioni di piazza, proteste di piazza che sono state anche represse duramente, si stanno già attenuando in questi giorni rispetto alla scorsa settimana? È possibile una ripresa secondo lei o è più facile che le cose rientrino?
Guardi, è difficile rispondere. Comunque credo che sia BIA o CIROMA che prevalgano, i due dovranno fare i conti con la situazione e quindi con l'esigenza di mettere in piedi delle prospettive di rinnovamento. I camerunesi in questa fase non credono, molti non vorrebbero partire, non credono di avere prospettive nel loro paese, perché i giovani sentono di non averne, gli stipendi sono bassi, c'è purtroppo molta forte corruzione, sono dati obiettivi, se ne può anche parlare, lo stesso governo lo riconosce, quindi l'esigenza di rifondare un patto sociale attorno a degli obiettivi credibili è essenziale. Che sia BIA come è possibile o che sia CIROMA, ma il paese, la gente ha i problemi che abbiamo elencato e deve poterne uscire fuori. Lo dico perché dopo 4 anni della mia missione, che si è conclusa appena una settimana fa, queste cose le sento profondamente e mi sento anche molto legato a questo paese.
Si sente il suo legame con il paese, questo traspare assolutamente. E senta, allora ne approfitto, visto che abbiamo ancora pochi minuti, per chiederle di raccontarci, proprio alla luce insomma di questo suo rientro che è appena arrivato, che rapporti ci sono tra Italia e Camerun? Lei come li definirebbe?
Guardi, veramente in pillole, il Camerun è indipendente dal 1960, prima di allora praticamente l'Italia non aveva mai fatto nulla e la grande impresa non è mai venuta in Camerun perché il paese dopo l'indipendenza ha continuato ad avere una fortissima influenza francese. La società civile italiana però ha scelto il Camerun in maniera del tutto spontanea, senza che ci fossero delle indicazioni particolari, e parlo dei missionari, parlo delle congregazioni, delle organizzazioni della società civile e anche moltissima cooperazione che è stata fatta un po' fino agli anni 90. C'è una piazza che è dedicata a Cogefar, che è un'impresa che ha lavorato tantissimo e bene e che è molto ricordata con affetto, perché non è più là da molto tempo. E nello stesso momento la presenza italiana non ha mai tanto capitalizzato questo impegno della società civile, fino a quando il presidente Mattarella è venuto nel marzo 2016 e da grande galantuomo che è, ha creato una reazione di grandissima fiducia spontanea, fortissima, anche popolare, e che tra l'altro ha generato anche moltissime commesse per le nostre imprese, per le prospettive del Made in Italy in Camerun. Il design è solo Made in Italy, non è Made in qualche altra nazione, anche ricca, e in tanti altri settori, con acquisti di... Ecco, il problema è che poi questa fase, per quanto l'ambasciatore si possa impegnare così, avrebbe bisogno di un nuovo impegno, di un nuovo impulso.
Di rinnovare, certo.
Non è... Certo, quando la situazione sarà stabilizzata.
Esatto, stavo pensando esattamente la stessa cosa, questo non è il momento. Esatto. E staremo a vedere allora quali saranno poi gli sviluppi di questa situazione, perlomeno al momento, come diceva lei, difficile prevedere. Ci dobbiamo fermare qui, è stato davvero un piacere averla nostra ospite, speriamo di avere occasione magari per confrontarci anche su altri aspetti, no? Dal punto di vista comunque della presenza italiana in Africa e anche, non lo so, se vorrà magari parlare anche del famoso piano Mattei che il governo sta elaborando e che un po' alla volta sembra si vada a definire. Di questo magari avremo occasione di confrontarci prima fuori onda e poi di nuovo in onda. Nel frattempo grazie mille per essere stato nostro ospite.
Con molto piacere.
Buona giornata. Arrivederci, grazie. Abbiamo avuto ospite l'ambasciatore emerito Filippo Scamacca del Murgo e chiudiamo questa trasmissione restando in Camerun con un altro brano.
Allô, monsieur le président. C'est ton peuple au bout du fil. On veut savoir comment tu vas. Fais-nous juste signe de vie, hein. Rentre à la maison. Y a beaucoup de choses à faire. Et n'oublie pas que c'est ton dernier mandat que tu viens de faire. Tu sais que ton peuple t'a aimé de l'amour incommensurable. Il t'a confié son pays pendant plus de 4 décennies. Vas-y, rentre à la maison. Viens nous remettre le pouvoir. On refuse le gré à gré. On n'aime pas ce qui se prépare.
È il rapper camerunense Xafran ed è un brano rivolto a Bia ed è uscito un anno fa ed è stato ascoltatissimo. Rentra la maison.
Rentra la maison. Rentra la maison.
Grazie come sempre a Marcello Lorrai per le preziose segnalazioni musicali. Noi su queste note ci salutiamo, ci risentiamo se vorrete giovedì prossimo con un'altra puntata di Acome Africa.
C'est ton peuple au bout du fil. On veut savoir comment tu vas. Fais-nous juste un signe de vie. Des ministres nous menacent. Ils nous...